siete registrati. Mi avviso.
Allora, buonasera a tutti. Ci sono tre motivi per essere contenti, non dico felici che è uno stato esistenziale difficilissimo da raggiungere, ma contenti direi di sì. Il primo motivo è che riprendiamo oggi, dopo la meritata per voi, ma un po' anche per noi, pausa pasquale, il ciclo delle lezioni della scuola. E mi fa piacere, per esperienza so che è un passaggio critico, vedervi fedelmente numerosi. E questo è il primo motivo per cui sono contento. Il secondo motivo è legato, diciamo, a una sorpresa pasquale leggermente in ritardo rispetto a domenica scorsa. Ieri si è svolta alla Fondazione Cariparo una conferenza stampa alla presenza del presidente della Fondazione, il dottor Finotti, il presidente dell'Accademia di Concordia, il professor Costato, il presidente della provincia, il dottor Saccardin, c'ero anch'io per la scuola, poi c'erano gli amici dell'associazione Polesana Viva la Costituzione, e lì ho appreso formalmente che la fondazione ha deliberato di finanziare anche per il prossimo anno la scuola per una consapevole cultura costituzionale. E mi sembra che sia il miglior riconoscimento del lavoro fatto da noi, ma anche direi soprattutto del vostro lavoro sotto forma di presenza costante. Ci sarà modo di parlare di questa scuola, nella mia intenzione certamente cambierà il tema, quindi cambieranno anche i relatori, e quindi sarà un format aperto anche a chi, avendo frequentato il primo anno, volendo, potrà frequentare anche il secondo. Ma ci sarà modo di parlarne. Ma il terzo motivo, ovvero per cui sono contento, è il tema e il relatore di oggi. E la conferenza, lezione magistrale di oggi si chiama Costituzione e bioetica, ed è un tema urgente legato agli sviluppi e alle accelerazioni della scienza e della tecnica che hanno imposto all'attenzione temi cosiddetti eticamente sensibili che toccano tutte le tappe essenziali dell'esistenza umana, dalla procreazione all'identità sessuale, dagli atti di disposizione del proprio corpo fino alle decisioni di fine vita. Ci dice qualcosa la Costituzione? Sì, perché, come ci dirà il relatore di oggi, la nostra è una Costituzione presbite, cioè che guarda lontano e su questi temi non è muta. E siccome oggi non raccontiamo un giallo, posso svelare già l'assassino, perché con Paolo Bonesi ho una lunga confidenza e quindi so già le cose che dirà. E Paolo Veronesi, che dopo presenterò adeguatamente, attraverso una lettura reticolare della Costituzione, ci dimostrerà come sia possibile fondare una bioetica dei principi contrapposta a una bioetica dei valori, e sulla base di quella bioetica dei principi, laica, personalistica, non egemonica, non totalitaria, volta per volta ci darà delle soluzioni a casi concreti che avrà selezionato fra i tanti che sono sul tappeto. E quando ho pensato a questo tema, l'idea di chiamare Paolo Veronesi è scattata automaticamente, perché Paolo Veronesi, che è professore associato di diritto costituzionale a Ferrara, ancora per poco, associato non a Ferrara, ancora per poco, è autore di una monografia, Il corpo e la Costituzione, concretezza dei casi e astrattezza della norma, pubblicato l'anno scorso da Giuffrè, che è la casa editrice più importante per le pubblicazioni giuridiche, e che è un libro che è stato discusso nel senso buono del termine, addirittura prima ancora della sua pubblicazione. Paolo si è sottoposto a un terzo grado all'Università di Pisa, un'iniziativa di dottorato, un libro molto bello, un libro che la cui chiave interpretativa farà un po' da telaio alle cose che Paolo ci dirà. Io sono molto lieto della sua presenza, lo ringrazio anche per la lezione seminariale che ha già fatto qualche settimana fa, a cui ero assente perché ero impegnato a Verona, e sono sicuro che non ci potrebbe essere miglior rientro post-pasquale che la tua lezione. Grazie.
Dillo dopo.
benvenuto, anche se siamo nello stesso studio, è sempre un piacere sentirselo dire in pubblico. E ben trovati a molti dei presenti, perché appunto ci siamo visti in una precedente occasione. Una avvertenza, che poi è anche un'istruzione per l'uso: affronterò una serie di temi oggi dal punto di vista del giurista, quindi dal punto di vista di chi si occupa ancora più precisamente di diritto costituzionale. Per dirla in modo ancora più chiaro, se fossi un filosofo o se fossi un teologo, è chiaro che avrei altri parametri. Io mi muovo nell'ambito del diritto, il diritto positivo, e più precisamente nell'orbita del diritto costituzionale, quindi il mio, tra virgolette, libro è la Costituzione. Nelle trame che la Costituzione intreccia, contatto legislativo, codici deontologici, eccetera, eccetera. Discutere del rapporto, lo diceva bene prima il professor Puggiotto, discutere del rapporto tra la nostra Costituzione del 48 e le questioni bioetiche conferma la tesi di Calamandrei, secondo la quale le buone Costituzioni sono presbiti, cioè sono in grado, se appunto ben congegnate, di confrontarsi con temi e questioni neppure immaginabili nel momento in cui sono elaborate ed entrano in vigore. Pensate che addirittura lo stesso termine bioetica è un termine recente, che compare per la prima volta, c'è una data precisa, nel 1971. Costituisce il titolo di un volume di un noto oncologo americano, Van Potter, che recava appunto il titolo Bioetica, un ponte per il futuro. E nel 1971, sempre negli Stati Uniti, viene costituito il Kennedy Institute, dove Kennedy sta per la nota famiglia Kennedy, che è un istituto che si dedica appunto agli studi di bioetica e che ha promosso nel 1978 quella che è forse l'enciclopedia di bioetica più famosa e più quotata. L'esigenza di una riflessione bioetica, e si discute addirittura se la bioetica sia una disciplina o un luogo di riflessione multidisciplinare che incrocia appunto varie materie, diritto, dicevo prima, filosofia, medicina, biologia, eccetera, l'urgenza di una riflessione bioetica dal punto di vista giuridico nasce appunto dai numerosi dilemmi, dai numerosi dubbi, dai problemi sollevati dalle scoperte scientifiche e dalle loro applicazioni pratiche. E questa specifica esigenza sul fronte giuridico nasce dal fatto che queste straordinarie avanzate della scienza e della tecnologia, in alcuni casi già viste, in alcuni casi solo intraviste, mettono a disposizione degli uomini un enorme potenziale. È stato detto, forse giustamente, che alla luce delle nuove scoperte scientifiche e delle applicazioni tecniche, l'uomo è in grado ormai di determinare, o sarà in grado di determinare, non solo come deve vivere, ma cosa deve costitutivamente essere. Pensate alle potenzialità di intervento sul DNA o sul patrimonio genetico, che in teoria potrebbero addirittura condurre a governare il meccanismo dell'evoluzione. Una selezione naturale non più casuale, ma una selezione naturale dettata addirittura dall'intervento artificiale dell'uomo, dall'intelligenza. Tanto è vero che un recente scritto si è detto che, sono parecchi che sostengono questa tesi, siamo praticamente sul confine dello sfondarsi di una soglia. I temi sono numerosissimi, vi ho detto, l'intervento sul patrimonio genetico, in senso correttivo, in senso modificativo, ma tutti i temi legati all'inizio e fine vita, dai temi più classici, quali ad esempio l'aborto, ad altri temi come la procreazione assistita e tutto ciò che questo reca con sé. Diagnosi preimpianto, sì o no? Fecondazione eterologa, cioè con seme o con ovocita di donatore o donatrice, o no? Sperimentazione sugli embrioni, sì o no? E se sì, entro quali termini? Poi tutto il tema della sperimentazione in genere, umana e animale. Il tema della clonazione, non solo la clonazione riproduttiva, cioè a fini della creazione di un nuovo individuo, ma la clonazione terapeutica, cioè la creazione di cellule embrionali per ipotetici usi a fini terapeutici. è ammissibile o non è ammissibile dal punto di vista giuridico, prima che morale, etico, eccetera, filosofico, religioso e così via. Poi tutti i temi legati al fine vita. Il diritto al rifiuto delle cure può spingersi sino a rifiutare le cure salvavita? E se sì, in quali casi? Il tema dell'accanimento terapeutico. Quando si ha accanimento terapeutico? Tema di tutt'altra natura, sottolineo questo profilo. È ammissibile o sarebbe ammissibile una legislazione per l'eutanasia? E se sì, in quali casi? Come vedete, i temi sono numerosissimi e questa è la prima novità con la quale si devono confrontare gli ordinamenti contemporanei, non altri ordinamenti, perché molti di questi temi sono temi dell'oggi, dell'attualità. E in più c'è un'altra novità che complica il quadro, soprattutto dal punto di vista giuridico, ed è lo sgretolarsi delle società monoetiche di un tempo, cioè società in cui tutti i partecipanti alla vita sociale condividono la stessa idea di bene e di male, ammesso e non concesso che queste società siano mai esistite con questa nettezza e che il collante di questi stessi ordinamenti non fosse ricollegabile, almeno in alcune frange, in sanzioni di tipo giuridico o lattamente sociali, religiose, eccetera. Le nuove realtà ordinamentali sono appunto le realtà di una società multietica, come è stato detto, società abitate spesso da stranieri morali, in cui cioè ciò che per alcuni può essere addirittura benefico, per altri assume invece i caratteri del riprovevole. Per cui la sfida dei nuovi ordinamenti, degli ordinamenti che si confrontano con questi problemi nuovi, appunto, è quello di accettare il venir meno di un universo morale omogeneo, la società monoetica, appunto, senza accogliere al contempo gli esiti dei cosiddetti relativismi radicali, cioè dei relativismi per i quali non esiste nessun limite, non esiste nessun paletto, tutto è possibile, non ci sono parametri. E trovare la strada del cosiddetto relativo relativismo, cioè che poi vedremo in termini costituzionali si ricollega al grande tema del pluralismo, e su questo un po' vi ho parlato io, almeno per chi ha partecipato alla scuola, so per certo che vi ha parlato anche il professor Pugiotto nella sua lezione sulla laicità. Quindi, di fronte a questi quesiti che prima elencavo e non neppure in modo compiuto, e di fronte a queste novità, che utilità può dare la Costituzione? Cioè, che strumenti troviamo per affrontare questi temi dal punto di vista giuridico nel testo costituzionale? Fondamentale rifarsi al testo costituzionale, perché è il testo gerarchicamente sovraordinato, che quindi deve indirizzare anche l'interpretazione delle norme poste da fonti subordinate alla Costituzione, ad esempio leggi ordinarie, regolamenti, codici deontologici di varia natura, eccetera. Io direi che la Costituzione ci offre alcuni strumenti che catalogherei in tre gradi, o se volete in tre circuiti diversi, circuiti che naturalmente poggiano su norme costituzionali. Il primo circuito è quello dei cosiddetti principi. Cioè, in Costituzione rinveniamo una serie di principi che possono tornarci utili per affrontare alcune delle tematiche che prima sintetizzavo. I principi si distinguono dalle regole, hanno sempre natura giuridica, ma si distinguono nettamente dalle regole perché possiedono un certo grado di genericità, mentre le regole sono assai più dettagliate. E vanno perciò tradotti, applicati caso per caso. Il meccanismo è quello del circolo, il cosiddetto circolo ermeneutico. Una fattispecie concreta, cioè un caso della vita, pone un problema. Quel problema si rivolge ai principi costituzionali, per trovare una sua soluzione, quindi in salita, poi c'è il percorso in discesa, dall'interpretazione di quel principio alla luce del caso, alla fattispecie concreta, si ritorna alla fattispecie concreta per risolvere il problema o per interpretare le norme legislative disponibili. Quali sono i principi che tornano utili alla bisogna, nel nostro caso? Un principio di cui ho già parlato in una precedente lezione, ma lo sintetizzerò molto brevemente per chi non ha partecipato ai precedenti incontri, un primo principio che si trova già in apertura della Costituzione, nell'articolo 2 della Costituzione, è il principio personalista. Al centro del disegno costituzionale, per la prima volta nel nostro ordinamento, sta la persona. Quale persona? Qui già richiamato nella precedente lezione stupendi interventi di Dossetti in Assemblea Costituente. Non una figura astratta di persona, ma la persona concretamente intesa, la persona che agisce nel sociale, che realizza se stessa nelle interrelazioni con altri soggetti. Ricordo anche un'altra immagine che in genere rimane impressa, questa centralità della persona per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano realizza quella che è Aldo Moro, un altro felice intervento in Assemblea Costituente, definì la piramide rovesciata. Non più la persona funzionale agli obiettivi dello Stato, come era stato nel precedente regime autoritario, ma al contrario lo Stato funzionale alla realizzazione della personalità dei singoli, come previsto dall'articolo 2 e poi come previsto dall'articolo 3, secondo comma, uguaglianza sostanziale, lo Stato deve intervenire per eliminare, per quanto è possibile, le diseguaglianze, prospettiva concreta del personalismo. Già in questa visione del principio personalista, cioè la persona concepita non in astratto, guardate, non so se l'ho ricordato nella precedente lezione, ma lo stesso termine persona richiamava questa impostazione astratta, perché il termine persona, persona fisica, persona giuridica deriva dal fatto che la maschera del teatro in epoca romana era appunto definita la persona, quindi si discuteva di persone come maschere per frapporre il ragionamento giuridico dalla concretezza del reale. Questa idea della persona in concreto si lega a un altro principio che è presente in Costituzione, di cui vi ho già parlato io, di cui vi ha già parlato anche il professor Pugiotto, che è il principio pluralista. Se è la persona in concreto che rileva e non un'idea astratta di persona, dobbiamo mettere in conto che i percorsi per l'autorealizzazione personale possono essere molto diversi, altrimenti sarebbe un'idea preconfezionata e astratta. Questi sono... Il principio pluralista è, come dire, il substrato di tantissime norme costituzionali, pensate dal punto di vista della libertà di manifestazione del pensiero l'articolo 21, dal punto di vista del pluralismo religioso gli articoli 7, 8, 19, la libertà di coscienza che è ricostruita dalla Corte Costituzionale facendo perno su questi stessi articoli, pensate al pluralismo politico e così via, anche al pluralismo istituzionale che è un'altra voce del pluralismo. Da questi principi scaturisce quindi un particolare punto di vista. Le questioni, e anche le questioni bioetiche, ma non solo le questioni bioetiche, vanno affrontate mediante un approccio dal basso, il punto di partenza, le fattispecie concrete, le esigenze concrete della persona, un approccio dal basso che dia appunto forma alla concretezza dei contesti in cui si collocano le persone, principio personalista, e che nei casi concreti realizzi il bilanciamento dei diritti che vengono caso per caso in collisione. Nelle fattispecie concrete, poi vedremo alcuni casi scabrosi, nelle fattispecie concrete i diritti previsti in Costituzione non sono quasi mai separati gli uni dagli altri, ma entrano costantemente in collisione, per cui il vero problema, il problema del legislatore, poi il problema dei giudici che devono giudicare l'operato del legislatore e poi eventualmente il problema della Corte Costituzionale chiamata in causa per sindacare la legittimità dell'operato del legislatore, è quello di individuare il giusto punto di equilibrio tra i vari interessi in gioco, tra i vari diritti che vengono in collisione in quella particolare fattispecie concreta. Quindi, principio personalista, principio pluralista, il bilanciamento tra i diritti, l'esigenza connessa al principio di eguaglianza, così come è costantemente letta dalla Corte Costituzionale, che discipline uguali abbiano un'uguale disciplina, che discipline analoghe abbiano una disciplina analoga. E se le discipline, le situazioni sono, le situazioni analoghe abbiano una disciplina analoga, e se le situazioni sono diverse, che abbiano una disciplina ragionevolmente diversa. Sempre un problema di equilibri, di punti di equilibrio da rintracciare. Questo è il primo circuito, il circuito dei principi, con tutto ciò che reca con sé. Poi c'è un secondo circuito, che è assai più netto e che costituisce, potremmo dire, un nucleo duro. Non è il livello, il circuito dei principi, ma è il circuito, il grado delle regole. Le regole, dicevo prima, sono assai meno generiche dei principi, anzi non possono essere generiche, e vanno valutate secondo la logica più netta, dentro o fuori, violazione o conformità della regola. Quindi gli spazi di manovra diminuiscono. Per quanto riguarda le questioni bioetiche, direi che sono due sostanzialmente, anche più, però due i più importanti articoli che rilevano i nostri scopi. Il primo è l'articolo 32, secondo comma della Costituzione. Lo leggo. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. È un articolo fondamentale per affrontare le questioni relative al fine vita, ma come vedremo è un articolo fondamentale anche per giudicare taluni passaggi della recente legge numero 40 del 2004 sulla procreazione assistita. La seconda regola che rileva il nostro scopo è il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione. L'arte e la scienza sono libere e libere ne è l'insegnamento. Perché è importante questo articolo? Perché distingue la libertà scientifica dalla mera libertà di manifestazione del pensiero. Mentre la libertà di manifestazione del pensiero dell'articolo 21 conosce il limite del buon costume, inteso come morale sessuale in senso stretto, come ha precisato la Corte Costituzionale, l'articolo 33 sulla libertà di ricerca scientifica non fissa alcun limite, anzi è stabilito che l'arte e la scienza sono libere. In che termini? Fin tanto che si rimane nell'ambito della circolazione della manifestazione delle idee. Nel momento in cui la ricerca si fa sperimentazione, quindi entrano in gioco beni altrui, allora ovviamente dovranno essere applicate altre regole costituzionali, gli stessi principi che vi citavo prima. Articolo 32 e 33, quindi circuito delle regole. Esiste poi un terzo circuito, e poi ho finito, per la delineazione degli strumenti, che è un circuito che potremmo definire della politica, cioè disciplina dei casi che è tendenzialmente avulsa da limiti specificamente ricavabili in Costituzione, cioè siamo nell'ambito di quella che la Corte Costituzionale definisce la discrezionalità del legislatore. In Costituzione non c'è tutto, a volte ci sono regole puntuali, per cui o dentro o fuori, altre volte ci sono principi che vanno messi in relazione e che stabiliscono dei confini più larghi, altre volte invece, applicate le regole, applicate i principi, rimane un territorio che viene riservato alla discrezionalità del legislatore, all'indirizzo politico delle maggioranze e occasionalmente al potere. Qui, essendo nel territorio della discrezionalità, non è un problema di costituzionalità, di legittimità costituzionale. Eventualmente la decisione politica potrà essere sanzionata in altri termini, nel quadro ad esempio della responsabilità politica al momento del voto, oppure nel quadro di una polemica diffusa sui mezzi di stampa, prese di posizione, manifestazioni e così via. Però è un terreno assai meno stringente dal punto di vista giuridico. Ora, questi strumenti, per ora sono strumenti meramente descritti, in che contesto si trovano ad operare allorché discutiamo nel nostro ordinamento specifico di questioni bioetiche? In Italia, quando si discute di questioni bioetiche, abitualmente si distingue tra una bioetica cattolica e una bioetica laica. Questo è un punto di vista assai criticato, a mio avviso giustamente, da molti osservatori che fanno appunto, rilevano appunto che non esiste una bioetica cattolica e non esiste una bioetica laica. In realtà le posizioni all'interno dell'uno e dell'altro filone sono assai più variegate di quanto non si creda. A volte ci sono esponenti del mondo cattolico che hanno posizioni che potremmo addirittura definire, per certi versi, farò degli esempi, per certi versi liberali. Altre volte abbiamo esponenti del mondo laico che hanno posizioni fortemente conservatrici. In entrambi i settori certamente ci sono posizioni fondamentaliste in un senso o nell'altro. Qualche esempio: subito dopo la vicenda di Pier Giorgio Welby, qualcuno di voi lo ricorderà, il paziente che chiese l'interruzione delle terapie salvavita, per semplificare, uscì un bellissimo articolo del Cardinal Martini sul Sole 24 Ore, il titolo era Io, Welby e la morte, in cui il Cardinal Martini assumeva una posizione alquanto aperta dal punto di vista del rifiuto delle terapie salvavita in casi come quello del signor Welby. E poco dopo uscì su un'altra rivista, Il Regno, una rivista cattolica, un dialogo tra il Cardinal Martini, sempre, e Ignazio Marino, il Presidente della Commissione Sanità al Senato, sui temi non solo del fine vita, del testamento biologico, quindi delle volontà per il momento in cui il soggetto, espresse in precedenza, per il momento in cui il soggetto non è più in grado di esprimerlo, ma anche addirittura sul tema della procreazione assistita. Posizioni misurate, certamente, ma assai diverse dalle posizioni ben più note, ad esempio, di un Cardinal Ruini. Tanto per dire come vi sia una pluralità di voci all'interno delle stesse gerarchie da questo punto di vista. Ma addirittura non vi sarebbe neppure una bioetica religiosa, perché le religioni, almeno da quel che ho ricavato da una serie di letture, io ho anticipato, non sono un teologo, quindi mi rimetto a chi studia questi fenomeni da questo punto di vista, neppure le religioni hanno posizioni univoche sui temi che elencavo in apertura. Ad esempio, vi sono voci, e qui per le regioni diverse dalla regione cattolica il discorso si complica, perché non esiste un apparato gerarchico conosciuto come quello del cattolicesimo, per cui la pluralità di voci è effettivamente visibile. Vi sono ad esempio, incrociato ad esempio, fonti rabbiniche, alcune, non tutte, che sono addirittura a favore della procreazione assistita eterologa, o addirittura della sperimentazione sugli embrioni nelle prime fasi di sviluppo, addirittura a favore della maternità surrogata alcune, quindi una gravidanza portata a termine per conto di un altro uomo e un'altra donna che hanno fecondato un embrione. Ho trovato citate delle fonti islamiche non contrarie alla clonazione terapeutica o all'aborto entro il quarto mese, o addirittura alla contraccezione. In analogia, cito da questi studi sul diritto islamico, in analogia con il coito interrotto che non sarebbe vietato dal Corano. La tavola valdese, per rimanere nell'orbita protestante, ha delle posizioni molto aperte per quanto riguarda le decisioni di fine vita e anche sulla procreazione assistita. Sono stati pubblicati dei documenti che sono reperibili e sono molto interessanti anche per chi affronta questi temi da un punto di vista squisitamente laico. Per cui la distinzione bioetica cattolica e bioetica laica, bioetica religiosa o bioetica laica, lascia il tempo che trova. Una distinzione più efficace invece, ed è su questo filone che andiamo ad instradarci, è la differenza tra una bioetica per valori e una bioetica per principi. Che differenza c'è? Sostanzialmente una bioetica per valori è una bioetica che mira a un'integrazione forte tra etica e politica. ricorrendo agli strumenti della coercizione giuridica per imporre il proprio punto di vista etico anche nei confronti di qualsiasi altro punto di vista. È una bioetica sostanzialmente contraria al pluralismo morale e che spesso non tollera la presenza di universi etici antagonisti, contro i quali proclama i suoi valori non negoziabili. Si tratta di una bioetica apparentemente, sottolineo l'avverbio, fondata su un rispetto apparentemente assoluto sulla vita, intesa nel suo senso, nel suo più stretto significato biologico. E questa sacralizzazione assoluta della vita sotto il profilo strettamente biologico porta a rifiutare in modo netto ogni intervento umano rispetto all'evolversi del processo vitale, dalle fasi iniziali della vita, a volte anche prima, da qui ad esempio il divieto della contraccezione, fino alle fasi ultime della vita, con qualche cauta apertura con riguardo alle terapie palliative che lemiscono il dolore dei malati terminali, ma contemporaneamente riducono la vita residua del paziente, con qualche ambigua apertura sul fronte dell'accanimento terapeutico. Perché ho sottolineato l'avverbio apparentemente? Perché questo rispetto apparentemente, appunto, incondizionato della vita nel suo significato strettamente biologico fa pugni con altri atteggiamenti assunti in alcuni contesti. Per rimanere al contesto cattolico, che in alcune voci, molte voci, si colloca in questo binario di una bioetica per valori, ricordo ad esempio un documento, una dichiarazione sull'eutanasia della CEI nel 1980, in cui, oltre a ripetere la posizione nota della CEI sull'eutanasia, qualunque tipo di eutanasia, anche l'eutanasia volontaria, cioè richiesta dallo stesso soggetto non coartato, è pietosa, cioè per porre termine a sofferenze estreme. Quindi, oltre a ribadire questo contesto, però distingueva nettamente questo contesto, quello del cosiddetto suicidio eutanasico, da quel, cito testualmente, sacrificio con il quale per una causa superiore, quale la gloria di Dio, la salvezza delle anime o il servizio dei fratelli, si offre o si pone in pericolo la propria vita. Quindi, rispetto assoluto, ma per la gloria di Dio, la salvezza delle anime, eccetera, questo rispetto, questo bilanciamento cambia, diciamo, per usare un termine giuridico. Ricordo anche, sempre per rimanere nello stesso filone, che la regola 2267 del Catechismo non vieta in modo assoluto la pena di morte. È vero che si dice, è formulata in modo tale quella espressione che rende praticamente impossibile la legittimità della pena di morte, però è vero che la frase è ambigua ed è vero che ad esempio un giudice supremo statunitense, noto per le sue posizioni ultraconservatrici, sto facendo riferimento a Antonin Scalia, di origine italiana, e tra l'altro si appoggia anche su quella regola per giustificare il suo rifiuto alla eliminazione della pena di morte nell'ordinamento statunitense, mentre abbiamo un altro esponente cattolico di peso della Chiesa statunitense, Suor Ellen, qualcuno di voi lo ricorderà perché è la protagonista del film Dead Man Walking, che ha chiesto a più riprese che venisse modificata proprio questa regola del catechismo per non offrire il destro ad usi strumentali. E tanto per rimanere in argomento, vi ricordo, anche se la notizia non è circolato molto in Italia, non ricordo aver letto sui giornali, che lo Stato della Città del Vaticano ha votato contro la moratoria sulla pena di morte recentemente approvata all'ONU. Anche sempre sul piano della, come dire, di una certa relativizzazione dello stesso concetto di tutela della vita in ambiti che si ricollegano alla bioetica per valori, ricordo anche un altro elemento che ci serve anche per mettere in luce questo dibattito interno. Il documento CEI recentissimo dello scorso anno, richiesto dalla Chiesa statunitense in relazione al caso Terry Schiavo. Qualcuno di voi ricorderà il caso Terry Schiavo, la paziente in stato vegetativo permanente da tantissimi anni, per i quali è stato disposto, con sentenza di un giudice dopo aver sentito l'ex marito, è stato disposto l'interruzione delle terapie. La Chiesa ha chiesto un parere, la Chiesa statunitense ha chiesto un parere alla CEI, la CEI ha risposto con un documento del 77 in cui ha affermato che è impossibile interrompere le terapie cui sono soggetti i pazienti in stato vegetativo permanente. I pazienti in stato vegetativo permanente sono pazienti ovviamente non morti secondo i canoni di legge, perché hanno un battito cardiaco e una respirazione autonoma. È impossibile interrompere le terapie, salvo che non ci si trovi in un paese povero e privo di tecnologie, con il che viene sostanzialmente affermato che la bioetica è un problema per ricchi e che in altri contesti, per usare una terminologia in voga, si può declinare verso un certo pragmatismo o un certo, per usare un'altra terminologia, relativismo. Proprio in relazione a questi casi, ancora una volta, metto ancora in luce questa dialettica interna, ricordo che su casi di questo genere, proprio in quell'articolo apparso su Sole 24 Ore, il Cardinale Martini metteva in luce un punto di vista esattamente opposto. Diceva, è la straordinaria avanzata delle tecniche mediche, quindi nei paesi in cui questa avanzata sussiste, che richiede all'atto pratico un supplemento di saggezza nel loro utilizzo. È la posizione esattamente antitetica. Comunque, il riferimento costante a questo approccio per valori è costantemente a una necessaria azione naturale dell'uomo, un'azione secondo diritto di natura. E qui i problemi di contro a eventuali artificialità. E qui i problemi si complicano. Già Bobbio, in un suo fondamentale saggio, ricordava che esistono almeno nove concetti di diritto naturale e di diritto secondo natura. E metteva anche in luce come l'argomento natura sia sempre servito in diversi contesti di potere per legittimare certe soluzioni discrezionali, per giustificare dal punto di vista giuridico la traduzione di una visione etica in norme giuridiche positive eventualmente sanzionatorie. Faccio alcuni esempi anch'io. Negli Stati Uniti sono stati a lungo vietati i matrimoni interrazziali proprio perché ritenuti contro natura, fino ad una sentenza della Corte Suprema non tanto lontana nel tempo, almeno per alla mia età, perché è una sentenza del 1967. La stessa schiavitù è stata giustificata facendo ricorso ad argomenti legati al diritto naturale, e sulla naturale, per avere degli esempi concreti di traduzione giuridica della tesi della naturale superiorità del sesso maschile, basta andare a rileggere il diritto di famiglia italiano precedente alla riforma del 1975. Vi ricordo un altro esempio, mi collego a un esempio che vi ha fatto la professoressa Brunelli. Fino al 1946 non c'era nessuna norma scritta che vietasse alle donne di esprimere il loro voto, l'elettorato attivo. Non esisteva una norma scritta che lo vietasse, ma le donne non erano chiamate al voto. Fino al 2 giugno 1946, non a caso, quando si è votato per l'Assemblea Costituente e nella scelta tra la monarchia e la Repubblica. Come si giustificava il fatto che le donne fossero escluse dal voto? Usando due argomenti. L'argomento della consuetudine, quindi fonte fatto, legata al ripetersi di un determinato comportamento nel tempo, e l'altro argomento, guarda caso, era un diritto naturale. Per sintetizzare, quindi, devo anche dire che proprio per evitare la cosiddetta fallacia naturalistica, che cos'è? Cioè, per cui tutto ciò che è natura deve poter essere, e in natura sappiamo esiste la sopraffazione, esiste la dolore, anche il cancro esiste in natura, anche chi propone approcci di tipo, diciamo, naturale è poi costretto a precisare che in concreto, quindi caso per caso, va opportunamente distinto secondo ragione. E qui cito parecchie prese di posizione dell'esperto ufficiale della Chiesa per materie bioetiche, che è il Monsignor Sgreccia, che l'ha ripetuto più volte, in più occasioni, anche in trasmissioni televisive seguite, eccetera, questo concetto. Ma allora, se occorre una lettura secondo ragione, si introduce un momento valutativo che non è proprio della natura, ma un momento valutativo esterno alla natura, sul quale si potrà discutere. Per sintetizzare, quindi, una bioetica per valori è una bioetica che si fonda sul valore con la V maiuscola. Il valore è un bene finale e rigido che chiede di essere realizzato sempre e comunque. È un fine che contiene la richiesta di fare qualsiasi cosa per raggiungere quel fine. Un esempio che faceva Zagrebelsky in un suo recente articolo su Repubblica: in nome della pace si può fare la guerra senza se, senza mai, senza alcun limite. Ma per tornare sul terreno bioetico, vorrei fare un esempio che mi sembra sintetizzare icasticamente proprio questo problema. Negli Stati Uniti, taluni anti-abortisti che in nome della vita assaltano le cliniche dove si praticano aborti e talvolta uccidono medici abortisti. Gli abortisti che praticano l'interruzione di gravidanza. Per realizzare il fine, quel valore, si può nelle tappe intermedie praticare qualsiasi comportamento. Di contro, a una bioetica per valori si colloca invece una bioetica liberale o per principi. Una bioetica per principi che richiede un approccio dal basso, dai casi. E i principi, a differenza dei valori, e per il diritto esistono i principi, non i valori, i principi, a differenza dei valori, possono combinarsi tra di loro, possono espandersi, possono restringersi, possono bilanciarsi in relazione ai casi in cui quei determinati principi vengono in rilievo. E non a caso il legislatore, le corti costituzionali, non solo in Italia, ma nel mondo, bilanciano continuamente i principi costituzionali. Svolgono giudizi di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore. Per usare un'immagine, il valore è come una pietra: quando incontra un'altra pietra o la respinge o la rompe. I principi sono più simili ai liquidi, possono fondersi tra di loro ma non possono mai superare i bordi del bacino entro cui sono collocati. Se superano quei bordi, ovviamente entriamo nel terreno dell'incostituzionalità o dell'irragionevolezza. Tale bioetica per principio e per valori, è portata a distinguere tra vita biologica in senso stretto e le diverse fasi in cui questa si sviluppa, graduando le possibilità di intervento a seconda della fase in cui si trova. Separa vita biologica e vita personale e dà molto rilievo ai contesti in cui i problemi emergono, ad esempio sì all'interruzione di gravidanza, ma non sempre e comunque, distinguendo un terreno in cui è possibile e un terreno in cui eventualmente non è possibile. E modula e pone in grande rilievo il principio di autodeterminazione. Ai sensi della nostra Costituzione, il principio di autodeterminazione su questioni di tal genere lo collocherei tra gli articoli 2 e gli articoli 13 sulla libertà personale e l'articolo 32 della Costituzione che vi citavo prima. Allora, delineati questi due approcci, bioetica per valori, bioetica per principi, quale opzione riscontriamo nel nostro ordinamento analizzando una serie di casi? Che opzione ha messo in campo il legislatore? Come ha eventualmente reagito la Corte Costituzionale o come hanno reagito i giudici chiamati a sindacare quella determinata opzione? E come il legislatore, i giudici e la Corte Costituzionale hanno usato quegli strumenti costituzionali, principi, regole, circuito della politica che delineavo prima? Qui occorre mettere mano a una serie di casi, naturalmente è una selezione di casi, perché i casi sarebbero moltissimi, alcuni non sono neppure ancora deflagrati davanti a un giudice o davanti alla Corte Costituzionale. Primo caso, il caso dell'aborto. Un approccio tipico della bioetica per valori è quello di rintracciare il valore, la pietra, come dicevo prima, il valore che va riaffermato sempre e comunque, in qualsiasi contesto. Ne è esempio anche il dibattito d'attualità: questo valore, per la bioetica per valori, viene identificato nella tutela, nella protezione del bene vita del feto. in questo contesto non importano le circostanze del concepimento, stupro o quant'altro, non importano le condizioni di salute psicofisica della donna e in alcune circostanze e in alcuni codici penali presenti nel mondo non importano neanche le condizioni che possono incidere sulla vita della donna stessa. Il valore deve essere affermato sempre e comunque, a prescindere dai casi in cui il problema emerge. Come è stato risolto il problema nel nostro ordinamento? È stato risolto da una sentenza della Corte Costituzionale che ha preceduto la legge 194 del 1978, una sentenza del 1975, la sentenza 27 del 1975, la 20 tra i materiali che vi ho rilasciato per la precedente lezione. La Corte Costituzionale svolge un ragionamento che è esattamente antitetico all'approccio per valori. Prende le mosse da un approccio che prima ho definito dal basso e sottolinea in più passaggi di quella sentenza la particolarissima condizione, sto citando testualmente, della donna in gravidanza. Sottolinea le particolari caratteristiche dei diritti del feto che, afferma la Corte, a differenza della madre, persona deve ancora diventare. E qui la Corte Costituzionale riecheggia argomentazioni che qualche anno prima erano state utilizzate dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 1972-73, nella famosa sentenza che trovate spesso citata anche sui giornali, Roe versus Wade. In pratica la Corte Costituzionale nel 75 sta guardando anche agli Stati Uniti e alla pronuncia della Corte Suprema statunitense. Dice la Corte che non c'è equivalenza tra la salvaguardia della madre, del diritto non solo alla vita ma anche della salute della madre, che è già persona, rispetto a quella della salvaguardia dell'embrione che persona, dice la Corte, deve ancora diventare. L'aborto è quindi affrontato dalla Corte nella sentenza e poi nella legge 194 come un serio problema di ragionevole bilanciamento tra i diritti in gioco. Si intende infatti in questa prospettiva che i diritti della donna, in primis il diritto che evidenzia la Corte Costituzionale, il diritto alla sua salute psicofisica ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, non possono svanire ad un colpo solo perché prende avvio una gravidanza. Questo però non significa, ecco l'altro approccio del bilanciamento, non significa che vada esclusa ogni tutela per il concepito. Nella stessa sentenza 27 del 75 la Corte sottolinea che occorre operare con seri accertamenti della situazione in discorso. E da ciò deriva, ad esempio, il percorso tracciato dalla legge 194 del 78, che la Corte ha salvato più spesso, almeno tutte le volte che questioni relative a norme contenute in quella legge sono state portate davanti alla Corte Costituzionale stessa. E che cosa traduce questa tutela? Il procedimento che occorre seguire per addivenire eventualmente all'interruzione di gravidanza. La divisione dei periodi, quindi il trascolorare delle possibilità man mano che decorrono i tempi, sino ad arrivare, come è sancito l'articolo 7 della legge 194, a un momento in cui, volenti o nolenti, non si può più intervenire, e cioè quando il feto è ormai capace di vita autonoma. Ma anche prima ci sono degli altri limiti, la necessità, è il caso recente ligure, insegna la necessità di rivolgersi solo a strutture pubbliche, la necessità di svolgere un preventivo colloquio, il ruolo del consultorio, la pausa di riflessione di 7 giorni e così via. Si procedimentalizza quel che deve costituire un percorso di assunzione di responsabilità della donna, come disse la Corte Costituzionale in una sentenza successiva a quella del 75, in cui venne appunto impugnata la legge 194 del 78. Procedura però, badate bene, che non può diventare capziosa fino al punto da annichilire la richiesta se legittima secondo il recinto della legge. Qua c'è una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che condanna la Polonia proprio per aver elaborato un procedimento, la Polonia dei due gemelli, diciamo, esatto, proprio per aver elaborato un procedimento in un caso specifico, aver opposto in un caso specifico un procedimento che ha sostanzialmente vanificato la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza di una donna che presentava i requisiti prescritti dalla legge polacca. E guardate, la donna non è riuscita ad interrompere la gravidanza in quel caso e la Corte Europea ha condannato la Polonia. Tra l'altro, proprio nel mese di aprile, se non verrà cambiato, il Consiglio d'Europa si dovrà esprimere proprio su questo problema, cioè dell'uso che del procedimento in queste vicende viene effettuato per svilire una possibilità prevista dalla legge. E sul tappeto c'è anche il problema dell'obiezione di coscienza in Italia. Questa disciplina della legge 194 nel suo approccio dal basso, suggerito dalla Corte Costituzionale già nella sentenza del 75, ha raggiunto un risultato pratico, stando alle statistiche prodotte nelle varie legislature, quindi a maggioranze anche diverse, il fenomeno si è ridotto, il fenomeno dell'aborto clandestino. Siamo all'incirca, riferisco agli ultimi dati resi noti dal Ministero della Salute, siamo a una riduzione di circa il 60% per quanto riguarda le donne italiane, del 40% se si considera anche l'altro problema, quello dell'interruzione di gravidanza delle donne straniere. Al contempo, a tutela del pluralismo, la legge comunque consente a chi abbia visioni della vita diverse di ragionare come se il feto fosse una persona, ma distingue questa possibilità sul piano individuale e morale, perché anche sul piano giuridico ci sarebbero dei problemi, pesante tutta la disciplina delle successioni, per citarne soltanto una, distingue questa possibilità dal livello individuale a una ipotetica generalizzazione legislativa. Qui, come vedete, il ragionamento si incentra tutto sul bilanciamento, quindi siamo nell'ambito dei principi e dei giudizi di ragionevolezza tra l'equilibrio dei principi stessi in relazione alle fattispecie concrete. Dove invece viene in interesse il secondo circuito, quello delle regole, articolo 32 e 33, nel caso specifico l'articolo 32, è con riguardo al diritto di rifiutare le cure anche salvavita. Esiste questo diritto? Dalla lettura dell'articolo 32, il secondo comma, parrebbe non esserci dubbio. Articolo 32, il secondo comma, nessun trattamento si può imporre se non vi è l'assenso del soggetto direttamente interessato. Quindi non ci sono eccezioni se non le eccezioni stabilite dalla legge nel rispetto della dignità della persona. Non esiste una legge che impone riserva di legge, non esiste una legge che impone il trattamento anche in queste circostanze, e anche in queste circostanze ci si deve porre il problema, in caso di trattamenti sanitari obbligatori e così via, della dignità della persona. Esistono anche altre regole che si agganciano all'articolo 32 della Costituzione e che confermano questa visione, cioè che l'articolo 32,2 è l'ombrello sul quale si fonda il diritto di rifiutare le cure anche essenziali per la vita. Ricordo la legge 833 del 78 sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che in un articolo praticamente ripete l'articolo 32,2 e pone in risalto il ruolo del cosiddetto consenso informato per il trattamento medico, ma ricordo anche la Convenzione di Oviedo, è stata stipulata nel 97 e è stata ratificata dall'Italia con una legge del 2001, che in una delle sue norme recita testualmente così: la persona interessata può liberamente ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento, quindi non solo al momento in cui il trattamento viene intrapreso, ma anche in un momento successivo, quando il trattamento è già in corso. E norme analoghe le troviamo anche nel codice deontologico. Vediamo se la trovo. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, ovviamente, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. E questo in ogni caso. Trattamenti diagnostici e curativi, quindi trattamenti curativi già in corso, non necessariamente da intraprendere. E questo, se voi pensate, è il frutto della combinazione tra un principio del personalista inteso in senso concreto e un principio pluralista. La possibilità quindi che persone diverse, che rispondono a diverse concezioni di vita, possono avere e adottare decisioni diverse pur in situazioni simili. Ricordo anche un documento del Comitato Nazionale di Bioetica in cui questo è ulteriormente ribadito nero su bianco e addirittura detto che ciò può comportare anche una sofferenza per il medico che vede il proprio paziente spirare quando potrebbe proseguire la sua vita, ma che di fronte alla volontà della persona capace e consapevole ci si deve arrestare. E allora, il medico che seguisse la volontà del paziente di rifiutare terapie salvavita, lo può davvero fare ai sensi delle norme che vi ho appena citato, o invece rilevano anche in questi casi le previsioni degli articoli 579 e 580 del codice penale che puniscono l'omicidio del consenziente o l'aiuto al suicidio? E qui entra in gioco il discorso tecnico-giuridico e l'approccio costituzionalistico. Le norme che vi ho appena citato, a parte risalire al 1930, quindi altra forma di governo e altra forma di Stato, precedente alla stessa entrata in vigore della Costituzione,
norme penali,
devono essere lette alla luce della norma costituzionale, perché la norma costituzionale è la norma gerarchicamente sovraordinata. Quindi non posso interpretare queste norme subordinate alla Costituzione se non adeguandole, interpretazione adeguatrice o interpretazione conforme alla Costituzione, alla norma dell'articolo 32,2. In pratica, dalle previsioni degli articoli 579 e 580 devo ritagliare una serie di ipotesi, una serie di fattispecie che distinguono l'aiuto al suicidio e l'omicidio del consenziente dai casi in cui la morte del paziente è determinata dal suo rifiuto consapevole del paziente capace delle terapie. Qui non siamo nel caso dell'aiuto al suicidio e dell'omicidio del consenziente, siamo nel caso di esercizio di un diritto. Esercizio di un diritto svolto da persona capace e consapevole. Guardate, questo non è il primo caso, da qui l'importanza anche di questa scuola, se volete, non è il primo caso in cui l'entrata in vigore della Costituzione cambia o impone di cambiare l'interpretazione di norme previgenti che rimangono testualmente identiche. L'entrata in vigore sempre dell'articolo 32,2 della Costituzione ha modificato drasticamente, come in una reazione chimica, l'applicazione ad esempio dell'articolo 5 del Codice Civile, norma approvata come il Codice Civile 1942, quindi siamo sempre in un periodo precedente all'entrata in vigore della Costituzione. L'articolo 5 vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che determinano un riflesso, come dire, permanente sull'integrità fisica. Ebbene, la Corte Costituzionale, applicando l'articolo 5 alla luce però dell'articolo 32,2, ha dichiarato costituzionalmente legittima nel 1985 una legge nel 1982 che consentiva e consente gli interventi chirurgici di trasformazione dei tratti sessuali nel caso di persone affette da sindrome transessuale. Così ragionava la Corte. Una sentenza molto bella, se qualcuno di voi la vuole leggere, la sentenza 161 del 1985. La trovate sempre gratuitamente al solito sito che vi ho già segnalato, www.giurcost.org. Quindi in quel caso gli atti di disposizione del proprio corpo, che sarebbero vietati se fosse rimasto in vigore solo l'articolo 5 del codice civile, tra l'altro nella relazione al Parlamento e al Re sul codice del 42, il ministro Guardasigilli affermava che la finalità di quell'articolo era di preservare l'integrità fisica del buon soldato, tra le altre cose. Se fosse rimasto in vigore solo l'articolo 5 del codice civile, questi atti legati a interventi chirurgici sull'identità sessuale non sarebbero stati consentiti, sarebbero mai stati ammissibili. L'entrata in vigore dell'articolo 32 della Costituzione, la dimensione, il rilievo costituzionale della dimensione psicofisica rende possibile l'interpretazione dell'articolo 5 del codice civile alla luce dell'articolo 32 della Costituzione. Altro problema, qui si aprirebbero una serie di altre questioni, ovviamente non, eventualmente nel dibattito. Altro problema è il paziente che esprime la propria volontà di rifiutare le terapie e poi, supponiamo, attaccato alla macchina, come si suol dire, che poi una volta staccato dalla macchina perde conoscenza. In questo caso il medico può intervenire per, come dire, riportare. Naturalmente il presupposto è che il paziente, capace e consapevole, abbia espresso la propria volontà di non essere rianimato. Il medico può intervenire, deve intervenire o quant'altro. È chiaro che applicando i principi la risposta è immediatamente, dal mio punto di vista, negativa. Naturalmente dipende da come è stata espressa la volontà, in quale momento, in quale contesto. Ma questo lo si trova anche nelle norme contenute nella Convenzione di Oviedo ratificata dall'Italia nel 2001, nel codice deontologico e anche in un parere del Comitato Nazionale di Bioetica. Spero sempre di trovare le norme. Ecco qua, codice deontologico vigente, approvato nel 2006, dicembre 2006. Il medico deve intervenire in scienza e coscienza nei confronti del paziente incapace, quindi supponiamo il paziente che aveva perduto la capacità dopo aver espresso la propria volontà, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita addirittura, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Norma simile troviamo anche nella Convenzione di Oviedo ratificata nel 2001. Articolo 9. Saranno prese in considerazione le volontà precedentemente espresse nei confronti dell'intervento medico da parte del paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà. Come interpretare questa presa in considerazione, questa saranno prese in considerazione, eccetera? Ce lo dice il Comitato Nazionale di Bioetica. Guardate, stiamo ragionando in un ordinamento come il nostro che non conosce una legge sul testamento biologico. In realtà da queste norme parrebbe che in taluni casi un istituto simile al testamento biologico in pratica si possa delineare. Dice il Comitato di Bioetica che queste norme hanno carattere non assolutamente vincolante, da qui presa in considerazione, che è una frase, come dire, cauta, ma nello stesso tempo non meramente orientative dei desideri del paziente, espresse eventualmente anche in direttive anticipate, benché non previste e disciplinate dalla legge. Cosa significa questo? Carattere non assolutamente vincolante, ma nello stesso tempo carattere non meramente orientativo. Che ovviamente il medico mantiene una discrezionalità, ma in quali casi? Nei casi in cui, secondo la sua scienza medica, e solo lui ovviamente ha gli strumenti per valutare, tra il fatto delineato dal paziente in un momento precedente e i fatti che sopravvengano, non ci sia esattamente corrispondenza. Ma cosa non può fare il medico invece? Quindi può valutare senz'altro i presupposti di fatto, ma non può fare, ad esempio, non può sostituire una scelta di principio del paziente con una sua scelta di principio, perché in tal caso verrebbe meno sia il principio personalista in concreto, sia il principio pluralista, sia l'articolo 32,2 come declinato dalle altre norme che vi ho citato. Del resto, supponiamo invece che sia vero quel che spesso si dice, cioè il paziente capace rifiuta una terapia e chiede che quella terapia non gli venga somministrata anche nel momento in cui non sarà più capace. Quindi, paziente diventa incapace, il medico interviene, quindi il paziente recupera la capacità, almeno in alcune patologie. A questo punto il paziente recupera nuovamente la possibilità di opporre il proprio diniego e quindi può chiedere la sospensione delle terapie, ma in questo modo va ancora verso un obnubilamento delle sue funzioni. A questo punto invece recupererebbe discrezionalità l'intervento del medico. Capite che è un percorso, per usare terminologie diciamo giurisprudenziali, irragionevole. E del resto, sempre per ragionare in analogia, come richiede il principio di uguaglianza che vi ricordavo prima, non potremmo ragionare nello stesso modo del caso, ad esempio, della vittima di una violenza sessuale che svenga al primo contatto con lo stupratore e quindi non sia in grado di manifestare il proprio dissenso nel momento successivo. O se dobbiamo dire che poiché la vittima ha perduto conoscenza, non è più vittima e il suo diniego non è più attuale. Del resto, come tipico di una bioetica per valori, in contrapposto a una bioetica per principi, quindi raggiungere comunque il fine, a prescindere dalle tappe intermedie, possono essere anche controproducenti, se fosse vero questo percorso ad ostacoli che vi ho appena delineato, l'effetto potrebbe essere addirittura negativo per la tutela della vita del paziente. Cioè il paziente, per il timore di non poter poi rifiutare in un momento successivo la terapia già iniziata, potrebbe essere indotto a rifiutarla sin dall'inizio, anche quando magari ci sono delle possibilità che la terapia sortisca effetti in momenti e in tappe successive. E allora come se ne viene fuori? Se ne viene fuori nel senso che ha, dopo qualche ostacolo frapposto alla giurisprudenza, nel senso in cui ha chiuso il Tribunale di Roma ha chiuso la vicenda proprio di Pier Giorgio Welby. Si è affermato l'articolo 32,2 esprime un diritto soggettivo del paziente, sempre che sussistano tutti i requisiti, ovviamente, capacità, consapevolezza, consenso informato, quindi descrizione della prognosi, eccetera, eccetera. È il medico che asseconda la volontà del paziente in questo quadro, non fa altro che porre in concreto, rendere possibile la resa in concreto dell'articolo 32,2, secondo la logica della norma gerarchicamente sovraordinata. Se vogliamo rimanere, sempre seguendo l'argomentazione di questa sentenza, in questo iter logico, nel quadro del codice penale, la condotta del medico è esente da responsabilità perché nella fattispecie concreta viene in gioco l'articolo 51 del codice penale che prevede l'esimente dell'adempimento del dovere. Conclusioni simili si è giunti in un'altra vicenda ancora più delicata, che è la vicenda relativa al caso Englaro. Una vicenda che si trascina da più di un decennio, se non ricordo male le prime sentenze sono del 1996, una ragazza vittima di un incidente stradale che da 15 anni versa in stato vegetativo permanente. Il padre da almeno 12 anni si batte per l'interruzione delle terapie, adducendo il fatto che in più occasioni la figlia, anche in relazione alla vicenda che aveva toccato un suo amico, aveva espresso questa volontà. La giurisprudenza ha annicchiato a lungo, infatti 12 anni, ma di recente la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto che va esattamente nella direzione che vi ho appena indicato. Dice la Corte di Cassazione: se l'irreversibilità della prognosi è accertata, in questo caso dopo 15 anni non di periodo di osservazione non ci sono, almeno secondo la scienza medica, non ci sono perplessità, e se è ricostruibile però la volontà del paziente, qui si pone un problema di prova, che è un problema, come dire, niente affatto semplice, perché in assenza di direttive anticipate, in assenza di un documento che lo attesti, è chiaro che bisogna ricostruire la volontà della paziente, la cosa è tutt'altro che semplice, ma il principio di diritto va comunque nella direzione che vi indicavo. Quindi se c'è la prova dell'irreversibilità e se c'è la prova della volontà della paziente, desunta da una serie di elementi che la Cassazione indica, testimonianze, prese di posizione, convincimenti di vita, comportamenti concreti adottati e così via, anche in questo caso si può procedere all'interruzione delle terapie. Vi dico, il principio di diritto è questo, poi in concreto c'è un consistente problema di prova. Quanto ho parlato? Tanto. Allora, tolgo alcuni casi, vado solo alla legge 40 del 2004 sulla procreazione assistita e ad alcuni profili della legge 40. Volevo chiudere con la legge 40, ma chiuderò, come dire, un po' velocemente, perché nella legge 40 si trovano applicati, in relazione alla legge 40, si trovano applicati tutti i tre circuiti che prima vi dicevo. Si trova applicato il circuito dei principi, con un giudizio che su talune norme, secondo me, dovrebbe essere nel senso dell'incostituzionalità. Si trova applicato il circuito delle regole e si trova applicato invece anche il circuito della mera discrezionalità politica, quindi su talune norme vi è un legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore. Vi faccio un esempio di applicazione della regola, la regola è sempre l'articolo 32 secondo comma della Costituzione. Non è detto in modo chiarissimo nella legge, ma è abitualmente interpretata in questi termini. Poiché la legge prescrive che non sono possibili ripensamenti della coppia che decida di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita se non fino al momento della fecondazione dell'ovulo, da questa norma si ricava un obbligo di impianto successivo a questo momento. Cioè, la coppia può avere ripensamenti, dice la legge, non lo dice in modo chiaro, però dice fino al momento in cui l'ovulo viene fecondato. Da quel momento in poi, si desume, non c'è più alcuna possibilità di ripensamento. Infatti qualcuno ha sostenuto, allora dovrebbe vigere l'obbligo di impianto dell'embrione eventualmente fecondato. Se così fosse, però, saremmo al di fuori del dettato dell'articolo 32,2, perché l'articolo 32,2 non consente l'imposizione di un trattamento medico se non per esplicita previsione di legge. Qui la previsione di legge non è esplicita, in ogni caso tutelando la dignità del soggetto, in questo caso della paziente. E infatti gli stessi autori della legge, in un momento successivo all'entrata in vigore, hanno poi affermato, salvandosi un po' in corner, come si dice, che il valore di quella norma non impone l'obbligo di impianto, ma avrebbe un valore meramente pedagogico, cioè servirebbe far intravedere questa possibile conseguenza per far presente ai soggetti che si sottopongono a queste tecniche dell'importanza delle varie fasi in cui si svolge il percorso della procreazione assistita. Quindi sarebbe un, potremmo dire, è stato usato questo termine infelicissimo, un obbligo non esigibile. Se c'è un obbligo deve essere possibile richiederne l'attuazione, non può esistere un obbligo non esigibile, però si è usata questa espressione. Quindi, violazione dell'articolo 32, secondo comma. Un'altra violazione, a mio avviso, della Costituzione è contenuta in un'altra previsione, infatti è pendente. Proprio pochi mesi fa è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale su questa norma della legge 40 e chi fosse interessato è invitato a venire il 18 aprile a Ferrara, dove si terrà un seminario preventivo rispetto alla decisione della Corte Costituzionale proprio in relazione a questa norma. Di che norma sto parlando? La norma che impone l'obbligo di fecondare e impiantare fino a un massimo di 3 embrioni, cioè viene fissato un numero limite per tutti i casi, per tutte le circostanze. Perché dico che suscita dubbi di legittimità costituzionale? Tanto è vero che un giudice ha sollevato, Tarlazzo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su questa norma. per violazione ancora dell'articolo 32, quindi sotto il profilo del diritto di salute, per violazione del principio di ragionevolezza. Che cosa non tiene conto? Di che cosa non tiene conto questa norma? Non tiene conto del fatto che stiamo parlando di terapie mediche, che stiamo parlando di terapie mediche che si applicano a soggetti, ancora approccio dal basso, personalismo in concreto, a soggetti diversi gli uni dagli altri. In taluni casi i tre embrioni possono essere più che sufficienti, ammesso e non concesso che si formino tutti e tre, perché è tutto da vedere, in altri casi possono non essere sufficienti e questo crea la necessità che la donna si sottoponga a ulteriori cicli di stimolazione, con il rischio anche dell'emergenza di patologie gravissime come la patologia da iperstimolazione ovarica. Ed è in testuale contrasto questa previsione fissa di una pratica, una terapia medica, con quanto la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, ad esempio in una sentenza che vi invito a leggere, sentenza 282 del 2002, poi ribadita anche in un'ulteriore pronuncia del 2003. Che cosa ha detto la Corte Costituzionale? Che con riguardo alle pratiche, alle terapie mediche, occorre lasciare un margine di discrezionalità che compete alla scelta della terapia più idonea in relazione alla fattispecie concreta sotto esame del medico, e che questa discrezionalità serve anche per adeguare l'azione del medico, se volete un'applicazione del principio di sussidiarietà, cioè deve essere lasciato un margine di scelta al luogo più vicino in cui quelle scelte devono essere operate. Questo margine di discrezionalità serve anche per fare uso delle scoperte scientifiche delle diverse terapie disponibili e utilizzabili nel caso concreto. Quindi imporre una terapia rigidamente, sempre e comunque, in contesti che possono essere diversi, può produrre effetti deleteri. Ancora in questo modo la proposizione di un valore può produrre effetti nefasti. Ad esempio, supponete che vengano impiantati tutti e tre gli embrioni si trasformino poi in feto. Non è detto, perché c'è donna e donna, c'è utero e utero, che una donna sia in grado di portare avanti una gravidanza plurigemellare. Si sono già verificati dei casi di questo genere in cui gravidanza plurigemellare in contesto fisiologico debole, uno dei feti è morto e ha di conseguenza prodotto il danno anche agli altri feti, mentre una scelta calibrata caso per caso avrebbe potuto invece determinare scelte assolutamente diverse. Ci sarebbero altri casi, ne cito solo uno che ha riguardo alla legge 40. La legge 40 vieta qualsiasi forma di sperimentazione sugli embrioni, qualsiasi forma di sperimentazione. Non solo per gli embrioni, non solo vieta agli embrioni creati a questo scopo, ma questa norma già esisteva perché è contenuta nella Convenzione di Oviedo ratificata dall'Italia, cioè il divieto di creare embrioni appositamente per scopi di ricerca. Il problema riguarda gli embrioni cosiddetti sovranumerari residuati in pratiche di anni passati. Lo vieta in ogni caso. Ora, un prestigioso scienziato che svolge ricerche sulle cellule staminali adulte, che durante il dibattito sulla legge 40 ha preso più volte posizioni a favore della legge e a favore del divieto, quindi a favore del divieto di indagini e di sperimentazione scientifica sugli embrioni. Sto parlando di Angelo Vescovi, qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, uno scienziato veramente prestigioso. Che cosa ha detto con riguardo a questi embrioni? Una frase che forse per un giornalista eccetera non ha valore, ma che per un giurista invece ha estremo valore. Forse anche per un medico ha poco valore, o comunque non legge quell'informazione con gli occhiali del giurista. Ha detto che la più parte di questi embrioni residuati da pratiche del passato sono come cadaveri, cioè contengono delle cellule vitali, ma non sono più embrioni perché manca la loro vitalità unitaria. E allora, per un giurista, il problema che si pone immediatamente, ricordate, criterio, principio di uguaglianza, criterio di ragionevolezza, è il seguente: se sono effettivamente come cadaveri, se è vera questa affermazione, cioè contengono delle cellule embrionali ma manca la sua, manca ormai quel particolare embrione della sua dimensione unitaria, non può più, come dire, svilupparsi, anche se venisse inoculato, non potrebbe comunque più svilupparsi. Al giurista, soprattutto chi si occupa di diritto costituzionale, in ottica del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, viene subito in mente se esiste un'altra situazione da comparare, presente nell'ordinamento, e se esiste, quale soluzione ha adottato il legislatore. E una soluzione viene immediatamente in mente. Forse non tutti sanno che il concetto di morte per l'ordinamento non è legato all'arresto cardiocircolatorio, ma il concetto di morte è legato a una legge che lo stabilisce, una legge del 93 ribadita poi nel 99, il concetto di morte è legato alla morte cerebrale, il che significa nel momento della cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, il che significa però che se è attaccato a una macchina, il paziente in morte cerebrale può sopravvivere per un po' di tempo, se è attaccato a una macchina, anche se non ha ovviamente respirazione autonoma, non ha battito cardiaco autonomo, mentre ce l'ha battito cardiaco autonomo e respirazione autonoma, il paziente è in stato vegetativo permanente, per cui le situazioni non sono identiche. E perché è stato elaborato questo concetto di morte cerebrale? Grazie, è stato elaborato in Italia, è stato accolto anche in altri paesi, ma non è stato applicato per questo problema specifico. È stato anche coniato questo concetto di morte, questa definizione di morte, per il problema dei trapianti. Cioè si è detto, si sa, che esistono una serie di organi, cosiddetti organi irrorati, irrorati dal sangue, che devono essere prelevati prima dell'arresto cardiaco, perché altrimenti si possono danneggiare. Per cui il problema era definire il concetto di morte in modo di bilanciamento che il soggetto defunto o in corso di appunto, sperimentare le ultime tappe di vita biologica non avesse nulla da perdere a questo riguardo, ma contemporaneamente consentendo che il trapianto degli organi consentisse ad altri soggetti che attendevano appunto quel trapianto di continuare a vivere o sperare di vivere. Da qui deriva la legge del 93 e del 99 che nasce da un dibattito internazionale che è iniziato negli anni 70 in Kansas e poi si è diffuso in vari paesi con soluzioni non esattamente identiche, anche questo sarebbe interessante valutarlo ma lascio perdere. E proprio un giudice rodigino sollevò la questione di legittimità costituzionale della legge nel 95, della legge del 93 che accoglieva il concetto di morte cerebrale, e la Corte Costituzionale nel 95, con la sentenza 414 del 95, diede una risposta che sembra rispondere perfettamente, sembra applicarsi perfettamente anche al caso che descriveva Vescovi con riguardo alla situazione di questi embrioni. Diceva la Corte che la cessazione, cito solo alcune frasi, la cessazione della vita della persona umana è un fenomeno graduale, è un processo, così come applica il concetto di gradualità nella vita embrionale iniziale, così applica il concetto di gradualità anche nella fase finale della parabola umana. Fenomeno graduale che implica delle opzioni del legislatore, come le opzioni del legislatore sono implicate nella fase iniziale, così sono implicate anche nella fase finale della vita, che richiede tra l'altro l'accertamento della la tempestività dell'accertamento tale da non pregiudicare l'utilizzabilità degli organi da trapiantare, ma contemporaneamente tenendo conto della certezza del processo irreversibile dell'estinzione della vita, appunto il problema del bilanciamento. E per questa definizione deve essere oggetto dell'attenta valutazione del legislatore, del suo prudente apprezzamento con riguardo ai dati della scienza medica, ma anche con riguardo al complesso quadro dei valori di riferimento, in sintonia altresì con le altre norme dell'ordinamento, quindi lo dice nel 95, ma se esistono altre norme che disciplinano casi analoghi, potrebbe essere quello che citavo prima, occorre che vi sia una sintonia tra il concetto di morte cerebrale e questi. E perché la Corte ritiene ragionevole la definizione di morte cerebrale in questa definizione? Perché si determina in questo caso una disgregazione di quella unitarietà organica che distingue la persona da un insieme di parti anatomiche ancorché singolarmente vitali. È la frase che si calibra perfettamente sulla descrizione di Vescovi con riguardo all'embrione ormai morto, anche se possiede alcune cellule vitali. Manca ormai la sua unitarietà organica, tanto è vero che non sarebbe in grado di svilupparsi nelle fasi successive. Avrei degli altri esempi, ma li lascio ovviamente perdere, ho parlato fin troppo, non prevedevo di procedere così a lungo. Come tendenza generale cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo certamente la tendenza generale dell'ordinamento quella di accogliere una bioetica per principi anziché una bioetica per valori, ciò deriva dai principi costituzionali che vi ho indicato, è quasi obbligata, diciamo, la scelta dei principi costituzionali dalle regole che vi ho indicato. Certo, ci sono delle zone, come dire, dei colpi di coda non indifferenti. Prima vi ho citato il caso Welby, che si è concluso felicemente, ma non immediatamente, nonostante la Procura della Repubblica fin dall'etappa iniziale avesse chiesto la soluzione poi adottata nella sentenza finale. Quasi contemporaneamente al caso Welby si è riscontrato un altro caso identico, ma che ha avuto una conclusione ben più drammatica, almeno a mio avviso, che è il caso Nuvoli in Sardegna, un paziente che anche per un'azione dei dati giornalistici abbastanza incomprensibile del pubblico ministero, comunque un paziente che, vistosi impossibilitato a interrompere le terapie, si è lasciato letteralmente, anche di questi giorni non ha parlato sufficienza, si è lasciato morire di fame. Quindi abbiamo, come dire, dei corsi e ricorsi. Anche la legge 40, vi ho citato solo alcune norme, non ho citato le norme che rientrano nella discrezionalità del legislatore, per cui sono comunque costituzionalmente legittime, anche se criticabili eventualmente nel merito in relazione al proprio punto di vista. Come dire, l'ordinamento peraltro, sia con i principi che vi citavo e con le regole che vi citavo e anche con alcune vicende, opta per una situazione che, come definivo prima, possiamo ritenere di relativo relativismo, in ossequio al principio personalista. Non tutto, insomma, è possibile, ma non tutto, tranne un'unica visione del mondo, è intraducibile in concreto. È ovvio che nella scelta tra una bioetica per valori e una bioetica per principi, peraltro a mio avviso obbligata ai sensi delle norme costituzionali, c'è pur sempre un'offesa all'altro modo di pensare, questo è innegabile. Tuttavia è chiaramente diversa l'offesa solo morale che prova chi vede accettati valori diversi dai propri, che tuttavia non incidono sulla propria integrità fisica e sul proprio corpo, dall'offesa non solo morale ma anche materiale che vede invece realizzarsi chi riscontra l'accoglimento di valori diversi dai propri e che incidono anche sul suo corpo e sulla sua vita. Si può dire perciò che di fronte alle questioni bioetiche, alla luce delle norme costituzionali e dei principi che vi citavo, solo se si aderisce a una bioetica per principi, lo Stato riesce a organizzare al proprio interno un principio personalista in concreto, un principio pluralista, realizzare il principio di laicità, come vi indicava, come vi ha illustrato il professor Puggiotto, e anche la libertà di coscienza, principio costituzionale indicato più spesso dalla Corte Costituzionale. Ed è straordinaria l'analogia tra questa conclusione e le conclusioni cui arrivano, poi veramente chiudo e mi scuso, le neuroscienze, questa disciplina così attivante, con una sorta di mescolanza tra filosofia, medicina, biologia, eccetera, il modo in cui le neuroscienze definiscono la libertà. La libertà sarebbe intaccata, dicono alcuni esponenti di questa disciplina, sia dall'assenza di limiti, sia dalla presenza di limiti feroci. solo le più numerose possibilità di scelta, entro però un catalogo di opzioni ragionevolmente disponibili, ne consentirebbe invece l'equilibrato sviluppo. Se volete, con altro linguaggio, siamo ancora al cospetto di pluralismo, di applicazione del principio di ragionevolezza, del bilanciamento, ancora, se volete, pur se gli scienziati che usano questa espressione non se ne rendono conto, stanno applicando la Costituzione. Grazie.